Federico Sirianni con Pane e Passione. Siamo al dossier settimanale di Alphaville, seconda puntata, ve lo ricordo, intitolato La neurodiversità a scuola, e si propone di indagare gli strumenti a disposizione della scuola ticinese sul tema appunto della neurodiversità. Ieri abbiamo aperto con Mattia Mengoni, direttore della sezione della pedagogia speciale del DEX, e nostro ospite oggi invece è Giuseppe Foderaro, che è responsabile dell'unità di neuropsicologia pediatrica dell'ente ospedaliero cantonale. Buongiorno, benvenuto ad Alphaville.
Buongiorno, buongiorno, grazie per l'invito.
Allora, io partirei da una definizione finalmente un po' scientifica, no? Fatta da, insomma, un addetto ai lavori di questi due termini che stiamo trattando nel corso della settimana, quindi il disturbo da deficit dell'attenzione, detto ADHD, e poi i disturbi specifici dell'apprendimento, che voi chiamate DSA, dislessia, discalculia, eccetera. Allora, proviamo a darne una definizione medica molto sintetica.
Allora, l'ADHD è appunto un acronimo inglese che sta per disturbo da deficit di attenzione e iperattività, quindi si tratta di bambini, ragazzi, ma poi anche persone adulte che sono caratterizzate da difficoltà legate all'attenzione, alla concentrazione, alla regolazione del comportamento, mentre i DSA, cioè i disturbi specifici di apprendimento, sono una classe, sono un gruppo di disturbi, di manifestazioni che coinvolgono più direttamente le capacità proprio di apprendimento scolastico, quindi la lettura, la scrittura, quindi parliamo di dislessia, la difficoltà di lettura, disortografia o disgrafia sono difficoltà legate alla scrittura, la discalculia invece si tratta, riguarda deficit che riguardano l'ambito numerico e matematico.
Ecco, ma perché non sono considerate malattie ma disturbi? Qui c'è un limite molto sottile fra uno e l'altro,
Esatto, nonostante la terminologia, che per forza di cose deve essere in qualche modo di tipo medico, sono però delle caratteristiche, non sono delle malattie, perché sono strettamente legate all'ambiente. Un esempio che io faccio, riporto molto spesso ai bambini, ai ragazzi, alle loro famiglie, quando c'è una diagnosi, è questo. Se io sono affetto da una cardiopatia, quindi un problema al cuore, questa cardiopatia mi dà delle difficoltà, si manifesta sia che io viva a Lugano, che io viva a Milano o che io viva nella foresta amazzonica. Ma se io sono dislessico, ho una difficoltà ad esempio nella lettura, o sono ADHD, ho una difficoltà di attenzione, di concentrazione, certamente ho delle difficoltà in un contesto occidentale, quindi se io abito a Lugano, se vivo a Milano, ma se io vivessi nella foresta amazzonica si potrebbe quasi dire che non sono dislessico e non sono ADHD, perché in quel contesto la cultura, l'apprendimento si trasmette con forme differenti, e quindi la mia caratteristica, la mia neurodiversità, il mio modo diverso di funzionare dal punto di vista neurologico e neuropsicologico non è un limite. Quindi la malattia è qualcosa che effettivamente è unicamente dentro di me, mi accompagna ovunque, mentre invece se c'è qualcosa che ogni tanto si manifesta e ogni tanto no, probabilmente non è una malattia, ma è un qualcosa che riguarda l'interazione tra mie caratteristiche e ciò che l'ambiente mi chiede.
Ma per esempio, se parliamo di discalculia, quello insomma è un limite un po' dappertutto, no?
Ma se io vivessi nella foresta amazzonica non necessariamente è un limite, perché non sono chiamato a risolvere delle equazioni o dei problemi complessi, quindi le abilità di calcolo, di conteggio, di quantità che io devo applicare in un contesto non occidentale non sono sicuramente quelle che devo applicare invece nel mio contesto di tipo scolastico. Poi sono delle capacità che io metto in atto in maniera pratica, operativa nella mia vita, e non in modo invece molto teorico come inevitabilmente la nostra matematica a scuola.
Ah, chiaro, adesso in effetti è molto più chiaro. Ecco, come funziona poi la diagnosi, il riconoscimento, e poi c'è un percorso diagnostico che è riconosciuto nella Svizzera italiana? Ci sono proprio un protocollo?
Sì, ci sono delle linee guida, sono piuttosto codificate anche appunto a livello cantonale, e la diagnosi è un percorso a volte anche molto lungo. C'è un campanello d'allarme che solitamente nasce all'interno della scuola o all'interno della famiglia o in entrambi i contesti, c'è una prima segnalazione al pediatra che raccoglie quindi le informazioni. Il pediatra poi fa un invio ad un centro specialistico come potrebbe essere il nostro, all'EOC, per appunto una valutazione con una valutazione clinica e testistica. Quindi ci sono degli strumenti diagnostici, dei test che vengono fatti ai bambini, naturalmente in base all'età e al livello di scolarizzazione, e si ha un profilo. Questo profilo messo assieme naturalmente a tutte le informazioni, quindi in particolare le informazioni sullo sviluppo del bambino, sul suo funzionamento sociale e scolastico, portano poi ad una diagnosi. Dalla diagnosi c'è poi naturalmente una presa in carico. Dobbiamo anche dire che ci sono, però il nostro non è l'unico servizio che si occupa di questo. Ad esempio, per quello che riguarda i disturbi specifici di apprendimento, un buon numero di diagnosi vengono fatte all'interno della scuola da parte dei colleghi del servizio di sostegno pedagogico. Mm-hmm.
E appunto poi come avviene la presa in carico? Perché questi studenti, ragazzi e ragazze, rimangono quasi sempre, no, all'interno delle scuole, come dire, delle scuole ufficiali, normali, non saprei bene come definirle in questo senso, ufficiali.
Sì, sì, sì. Beh, sono ragazzi che hanno le capacità e il diritto di seguire una scolarizzazione normale, perché per definizione devono essere intelligenti, nel senso che si può parlare ad esempio di dislessia a fronte di un livello intellettivo che deve essere quantomeno nella media, per cui è proprio un criterio diagnostico. Quindi sappiamo che sono bambini e ragazzi con un'intelligenza molto buona, anche a volte addirittura superiore alla norma.
È vero, perché è una diceria il fatto, per esempio, che le persone dislessiche spesso hanno un'intelligenza superiore alla media, oppure è provato proprio dai dati?
No, è assolutamente provato, ci sono dei dati e poi ci sono anche delle, come dire, delle cose che possiamo osservare, nel senso che tantissimi personaggi famosi nel mondo del cinema, dell'imprenditoria, se pensiamo ad Elon Musk, molto citato ultimamente, o Bill Gates, altri imprenditori come ad esempio
anche
Walt
Tom
Disney,
Cruise, dicono, no?
Tom Cruise, esatto. Quindi nel mondo dell'arte, attori, sportivi, cantanti, musicisti, si dice che addirittura Beethoven fosse dislessico. Quindi ecco, abbiamo alti profili che hanno caratteristiche di questo tipo, quindi vuol dire che dislessia, disturbi dell'apprendimento, ADHD non sono un limite per una carriera o per una vita comunque di successo o soddisfacente.
Che questo è già un dato, diciamo così, rassicurante. Ecco, ma c'è una cosa che vorremmo capire. Allora, abbiamo detto che non si tratta di malattia, è una modalità differente di funzionamento del nostro cervello. Prima di tutto conferma che toccherebbe il 5-6% della popolazione. Poi vorrei sapere questa origine neurobiologica. Che cosa si intende?
Si intende che c'è appunto un'origine che effettivamente è un'origine, non è ambientale, non è dettata dal fatto che il bambino è stato poco stimolato, ha avuto un apprendimento non adeguato e aspetti quindi più legati al contesto, ma c'è effettivamente un'origine neurobiologica, cioè c'è proprio una modalità differente di funzionamento del cervello. Se noi facciamo delle indagini strumentali, come ad esempio una risonanza magnetica funzionale o una PET, che ci consentono di vedere come il cervello funziona, si può proprio osservare che il funzionamento del cervello di un bambino con ADHD o con dislessia è leggermente diverso da quello di un pari età che non presenta queste caratteristiche. Ecco. Quindi c'è proprio una modalità differente di funzionamento, soprattutto di attivazione di determinate aree cerebrali, che in alcuni casi si attivano di più, in altri casi invece di meno. Quindi questa, diciamo, è un po' la base di partenza. Poi naturalmente ci possono essere tutti i fattori ambientali che intervengono per influenzare la manifestazione degli studi.
Ma scusi, quindi se il cervello, diciamo le cellule che agiscono diversamente, diciamo così, in termini interagiscono in modo diverso, in termini davvero molto popolari, ma allora c'è poco da fare?
No, non c'è poco da fare, ci sono naturalmente delle misure che si possono adottare. Alcune misure sono anche strettamente medico-farmacologico. Se pensiamo all'ADHD, una terapia d'elezione è quella farmacologica, medicamentosa, quindi ci sono dei farmaci che danno un grandissimo beneficio e quindi fanno sì che questi bambini e questi ragazzi riescano ad avere per l'intera giornata una attenzione, una capacità di regolazione più che sufficienti, in alcuni casi addirittura
mm-hmm. Allora, non è una malattia, però si usano dei medicamenti, insomma, quindi siamo un po' in una zona grigia.
Può sembrare un po' una contraddizione, però effettivamente, esatto, non si tratta di una malattia, ma dobbiamo fare ricorso a dei medicamenti, ma non solo, naturalmente. Mm-hmm. Ecco, ci sono tutto un insieme di altri interventi non farmacologici, sia per la ADHD che soprattutto per i DSA, che sono altrettanto importanti, e l'efficacia aumenta, migliora ed è il top quando le due cose vengono.
Mm-hmm. Allora, li possiamo riassumere brevemente questi interventi che si possono fare al di là dei medicamenti? Ah, e il 5-6% della popolazione conferma nella Svizzera italiana?
Sì, le confermo, okay.
A livello mondiale.
Quindi a qualsiasi latitudine è stato dimostrato che la prevalenza dei disturbi dell'apprendimento è intorno al 5% e quella della ADHD intorno al 6%. Se noi facciamo appunto vogliamo avere un dato anche proprio sul Canton Ticino, vuol dire che in una popolazione studentesca all'incirca di 35.000 bambini e ragazzi, abbiamo più o meno un 2.000 ragazzi con DSA e con ADHD. Quindi si tratta di numeri importanti. Non possiamo pensare che 2.000, quindi 4.000 bambini e ragazzi siano malati. Ecco.
Certo. E allora, in sunto, che cosa si può fare? Quando avviene la presa in carico, al di là di dare questi medicamenti, questo poi ci porterebbe ancora a un altro discorso.
Sì. Allora, per i DSA le misure più importanti sono proprio a livello pedagogico, quindi ci sono delle misure cantonali riconosciute dalle direttive che consentono a questi ragazzi di superare le loro difficoltà, avere ad esempio alcuni minuti in più per completare una verifica, non essere penalizzati se compiono degli errori ortografici, poter utilizzare ad esempio un tablet o sistemi informatici che scrivono o che possono utilizzare per scrivere o per leggere, ad esempio con programmi come la sintesi vocale. Quindi ci sono strumenti effettivamente intesi appunto come mezzi compensativi e delle misure, quindi delle strategie che possono essere adottate a scuola. Poi possono beneficiare di un tutor dell'apprendimento, soprattutto i ragazzi più grandi, per l'organizzazione, la pianificazione e il metodo di studio. Se pensiamo alla ADHD, accanto ai medicamenti, ciò che è stato dimostrato efficace sono i training cognitivi. In Ticino abbiamo una diffusissima rete di ergoterapia, quindi l'ergoterapista fa un grande lavoro con i bambini con ADHD e si occupa di questi training cognitivi. La psicoterapia è indicata soprattutto non tanto per i bambini quanto efficace più per i ragazzi e per gli adulti con ADHD. E poi una terapia promettente ma poco diffusa un po' ovunque e quasi per nulla in Ticino è il neurofeedback.
Che cos'è?
E infine il neurofeedback è un po' complesso da spiegare, però il bambino fa una specie di elettroencefalogramma davanti ad uno schermo e lui sta giocando ad un videogioco. Il computer, che è un super computer, registra l'attività cerebrale del bambino mentre il bambino appunto gioca e adatta il gioco fornendo degli stimoli che vanno a stimolare quindi determinate aree cerebrali.
Ah, ok, quindi insomma ce n'è insomma, di attività che si possono insomma, fare con i ragazzi e ragazze che sono affetti da questi disturbi, ce n'è
Assolutamente,
parecchi.
sì. Poi non dobbiamo dimenticare il contesto, quindi molto efficace, dimostrato il parent training o il teacher training, cioè la consulenza a genitori e insegnanti proprio per la gestione di determinati comportamenti che possono mettere in difficoltà. E per ultimo lo stile di vita. Naturalmente sappiamo, ma questa è una cosa trasversale, quindi diete povere di cibi grassi, di alimenti di derivazione animale, di zuccheri, questo si sa che portano beneficio un po' a tutti, a maggior ragione ai ragazzi con ADHD.
Avrei ancora una domanda, è vero che siamo un po' lunghi, però mi sembra importante perché stiamo chiarendo un po', no, il quadro clinico, quindi mi sembra anche molto utile. Per quanto riguarda i ragazzi, qual è la loro percezione poi del loro essere in contatto, diciamo, con gli altri ragazzi della scuola? Lo chiedo a lei che appunto è responsabile di neuropsicologia pediatrica.
Ma la percezione è sempre piuttosto soggettiva, quindi dipende dalle caratteristiche, dalla personalità del ragazzo e naturalmente molto influenzata anche dal contesto, quindi dipende dal gruppo classe, dipende dagli amici, dipende da come anche una determinata informazione sulle caratteristiche di un ragazzo o più ragazzi, perché statisticamente per classe ce ne sono all'incirca un paio, quindi di come questa informazione viene passata all'intera classe. Diciamo che per la maggior parte dei ragazzi l'avere una diagnosi è un po' un sospiro di sollievo, perché si sentono dire che non sono stupidi, non sono poco capaci, dubbio che hanno avuto per lungo tempo a volte, ma che hanno una caratteristica specifica.
E questo è importante.
Questo è importante, non è però il punto d'arrivo, ma il punto di partenza, perché poi da lì parte invece una presa in carico e comunque lo sviluppo di una consapevolezza da parte del ragazzo che appunto è molto soggettiva. Alcuni la vivono magari in modo un po' così, altri invece come un vantaggio perché ne scoprono anche i vantaggi in primis sul versante della creatività.
Grazie molte, insomma, ci siamo dilungati, però credo che abbiamo dato delle informazioni molto importanti. Grazie molte, Giuseppe Foderaro. Grazie.
Grazie a voi.
Responsabile dell'unità di neuropsicologia pediatrica all'ente ospedaliero cantonale.